Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui trovare il gusto genuino della felicità. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella burrata e stracciatella, dai Monti Sibillini.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Bene, eccoci qua all'interno di Punto Biancorosso, ricordando già in partenza che domani non saremo in onda, perché ovviamente saremo già collegati da circa 30 minuti con la Mole Vava Italiana di Ancona per seguire la conferenza stampa di presentazione del nuovo asset societario, ma siamo qua a commentare il match di ieri sera, per pensare appunto a quello che accadrà mercoledì, a quello che accadrà però anche nella giornata di domenica, con Ferdinando Vicini.
Buonasera alle nostre ascoltatori. Dice i nostri ascoltatori, puntata ricca di spunti, sospesa fra il match di ieri, il Monday match di Modena, che ha visto l'Ancona Materica uscire sconfitta dal Braglia per 3-0, e soprattutto la conferenza stampa di domani ore 18. È arrivato il grande giorno, è arrivato il giorno in cui si alzeranno i veli su quello che è il passaggio di proprietà, almeno di quote azionarie, come azionista di riferimento fra Mauro Canil e Tony Yong, e sapremo anche, almeno a grandi linee, quali sono i programmi della nuova società. Questo è quanto è in programma domani. Ricordiamo, mercoledì 30 marzo è alle Mole Vanvitelliane, la Mole Vanvitelliana, la conferenza stampa dalle 18. Intanto abbiamo raggiunto il nostro primo ospite, che ringrazio per la disponibilità, perché so che è imminente la seduta di allenamento della squadra che lui dirige, cioè l'Urbania. Buonasera Renzo Tasso.
Buonasera a tutti voi.
Grazie. Come Renzo, state? È tutto bene Renzo, è un piacere riaverti ai nostri microfoni.
Grazie, contraccambio, il piacere.
Allora Renzo, per te domenica sarà una giornata particolare, perché tu sei eugubino di nascita, hai allenato sia l'Ancona che il Gubbio, sempre con Giovanni Cornacchini, quindi insomma una partita un po' del cuore per te.
Sì, calcisticamente diciamo che l'esperienza di Ancona è stata molto più positiva di quella di Gubbio, quindi da questo punto di vista mi sento, e non lo dico per circostanza, perché state trasmettendo ad Ancona.
Sappiamo quanto sei legato ai colori biancorossi.
Mi sento più predisposto nei confronti dell'Ancona. Naturalmente, detto questo, che è un'idea strettamente personale, comunque mi rendo conto che sarà una bella partita, perché il Gubbio, a parte il passo falso che ha fatto
nell'ultimo turno,
questo turno veniva da un momento molto, molto positivo. Il Gubbio è una squadra che, se non deve fare la partita, è più efficace, perché preferisce giocare molto di rimessa, è più in difficoltà quando deve andare a costruire. Infatti ha fatto sempre delle ottime partite contro le squadre importanti, e quindi ecco, è una caratteristica del Gubbio. L'Ancona è molto più predisposta per il gioco, quindi sarà una partita comunque dal punto di vista tattico importante. Ci saranno da fare le scelte giuste, poi gli episodi spesso determinano, però insomma ci avranno gli allenatori loro
da fare. Sì, poi Torrente è un allenatore molto esperto, sappiamo, insomma, un allenatore che a Gubbio è quasi un'istituzione.
Sicuramente conosce bene la categoria, poi insomma a Gubbio è molto considerato, perché è ancora forte dalla doppia promozione della C2B, che insomma gli dà un credito
notevole,
illimitato.
Tra l'altro adesso torneremo poi su ancora brevemente, devo farti una domanda su questa partita ancora per inquadrarla, però volevo fare un passo indietro.
Ti sento
lontani adesso?
Sì, bene.
Dicevo, torneremo poi brevemente, perché volevo fare con te un'altra considerazione sulla partita di domenica, ma un passo indietro necessario e anche doloroso a ieri sera, quando nel primo tempo, diciamo la verità, l'Ancona Materica non è mai entrata in partita, perché il Modena ha dimostrato tutta la sua forza mettendola subito nell'angolo. 6 calci d'angolo nei primi 12 minuti, sembrava proprio che insomma, da un momento all'altro il gol è nell'aria, è arrivato e poi è arrivato anche il secondo e il terzo, insomma. Tu non so se hai visto la partita, ma comunque insomma il Modena ha confermato, al di là dei demeriti dell'Ancona, che pure ci sono stati, che insomma è la vera favorita per la promozione.
Beh, dai, la classifica credo che parla chiara. Una squadra che riesce a fare un percorso del genere evidentemente ha dei valori importanti, ha dei valori di grande livello, ma sia loro che la Reggiana hanno qualcosa in più. Credo che comunque l'Ancona stia facendo una stagione positiva, una stagione di transizione, e credo che quest'anno debba creare i presupposti per veramente riproporsi ad alto livello, quindi
anche perché poi vedremo i programmi. Domani ascolteremo da Tiong quali sono i programmi della nuova proprietà, quindi è una stagione propedeutica poi a una crescita.
È naturale, però insomma credo che ha operato bene anche con dei giocatori giovani, quindi va dato atto che insomma la società ha operato bene, rimanendo con i piedi per terra, però ha condotto comunque una stagione interessante.
Renzo, tornando invece alla prospettiva di domenica, il Gubbio avrà tre squalificati. Io ho visto il secondo tempo di Gubbio Viterbese, in campo una sola squadra, la Viterbese, tanto che ti viene da chiedere perché sia in quella posizione di classifica.
La classifica.
Sì, ha ribaltato il risultato, non solo, ma poi ha creato occasioni a ripetizione.
Ma io sinceramente.
E ci sono, scusami, ci sono. Sì. Quello che ti volevo fare, perché tu conosci bene il Gubbio, ci sono tre squalificati, perché sono stati cinque ammonizioni nel Gubbio, e tre hanno riguardato diffidati, e cioè Di Noia, Bonini e Sarao. Ecco, quanto può pesare queste tre assenze, quanto possono pesare nell'economia della partita?
Relativamente, perché il Gubbio in questo percorso ha dimostrato che nelle giornate che sulla carta sembrava in difficoltà è stato sempre in grado di riproporre squadre competitive e motivate, quindi in quello è bravo Torrente, perché è sempre stato bravo a coinvolgere tutti i componenti, quindi da quel punto di vista non c'è da pensare che si possa trovare magari una squadra rimaneggiata o con delle difficoltà, perché l'ha dimostrato nel tempo. Tornando alla partita di domenica, io la Viterbese l'ho vista giocare diverse volte, l'ho vista sempre giocare molto, molto bene, ma c'erano giocatori molto importanti. Poi all'interno della società cosa è successo non mi rendo conto, evidentemente qualche problema c'è stato, però a livello di valori credo che la Viterbese è una squadra che
assolutamente
poteva e può ambire veramente a qualcosa di molto più importante,
ma anche tecnicamente qualitativa.
No, ma dei giocatori importanti.
Domenica c'è stato il gol di Calcagni, che io invito a rivedere, perché è un gol che si vede raramente anche in categorie superiori.
No, sono d'accordo.
Cioè, giocatori, Volpicelli che faceva reparto da solo sulla tre quarti, giocava il pallone, cioè giocatori che insomma in Serie C fanno
la differenza.
Quindi non capisci perché la Viterbese sia stata addirittura ultima fino a qualche periodo fa. Adesso sta risalendo, è a 34 punti con il Teramo, proprio con la Fermana, scusate, 4 punti sotto al Teramo e a Montevarchi e Olbia. È difficile rimontare
anche per l'ultimo posto. Secondo me da qui alla fine ne vedremo delle belle.
Sì, perché Grosseto 29, Imolese 30, Pistoiese 32, dal basso verso l'alto, e la coppia Viterbese Fermana 34. E poi è importante, sappiamo quanto è importante sia nei playoff che nei playout avere il favore della classifica nella stagione regolare, perché puoi giocare su due risultati su tre.
Assolutamente. Poi anche la condizione psicofisica che si può avere alla fine rispetto a una squadra che è stata sempre sotto, che è riuscita a tirare fuori dalla testa, rispetto a una che non ha avuto praticamente per tutta la stagione grossi problemi di classifica, trovarsi sotto, quindi diventa anche uno stato mentale che può determinare,
certo,
il confronto, quello sicuramente.
Certo. Tornando all'Ancona, Renzo, tu dicevi che il Gubbio giustamente si è fatto sempre rispettare dalle squadre di vertice di questo campionato, cosa che invece non è mai successa all'Ancona, che ha giganteggiato fra le squadre, diciamo, della sua categoria e sotto, ma contro Modena, Reggiana, Pescara, Entella e Cesena ha fatto molta fatica, ha ricavato solo due punti frutto di due pareggi interni, uno col Pescara nella partita prenatalizia e un altro con la Reggiana, il 2-2 recente. Insomma, perché secondo te questo blocco forse mentale nei confronti delle squadre?
Faccio una considerazione strettamente personale, così con rischio di dire una stupidata sensazione, mi può dare l'idea che comunque una squadra che è andata sempre a giocarsela alla pari anche con le squadre più forti, a volte con le squadre più forti non bisogna giocarsela alla pari, e invece magari hanno quel tipo di mentalità che poi gli dà ragione quando vanno a incontrare magari squadre meno forti o del loro livello, e quindi riescono con quella mentalità a venirne fuori.
E questo spiega anche le vittorie pingui esterne, no?
Sì, potrebbe essere una lettura, perché c'è un allenatore che va a affrontare tutti allo stesso modo, ha dato una mentalità, un'impronta alla squadra, e nel momento in cui il livello tecnico qualitativo della squadra esce con questa mentalità, si potrebbero togliersi le soddisfazioni.
Benissimo. Renzo, ti ringraziamo molto, ti lasciamo all'allenamento, in bocca al lupo per il tuo Urbania, per questo finale di stagione.
Mi ci vuole, ho bisogno.
Sì.
Vi ringrazio a voi.
Grazie a te, è sempre un piacere.
Buon lavoro, buonasera. Salve.
Ciao.
Bene, lasciamo anche il nostro primo ospite di serata, Renzo Tasso, mister Renzo Tasso, come doppio ex in apertura. Allora, che dire, andiamo subito in pubblicità, poi ti chiedo un commento sul match di ieri sera. Intanto qua i nostri amici si stanno scaldando, sono pronti, c'è chi chiede informazione,
Stefano,
per domani sera.
Prima della pubblicità puoi leggere il messaggio della società su...
Dopo, adesso andiamo in pubblicità, okay. Poi leggiamo tutto.
Sì. A shoe like this has never been made. The name of the brand is Technosafe. Lightness, safety, comfort and fun goes lambing.
TechnoSafe protegge con stile. Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini, broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071-2412-258. Bugari e Martini Assicurazioni, @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio, sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Cos'è quella roba?
È canapa, ma...
Ma non è che è droga?
No, questa fa bene. Guarda, t'ho preso anche una crema per i tuoi dolori ai ginocchi.
Grazie, Nello. Ma dove sei stato?
Ma da nessuna parte. Ho ordinato da Just My Joint stamattina e mi hanno già consegnato.
Ah, bravo, Nello.
Scopri Just My Joint, lo shop online dedicato alla canapa. Ad Ancona, consegne in giornata gratuite a partire da 50 euro di spesa e spedizioni veloci in tutta Italia. www.justmyjoint.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua.
Radio Tua. La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta, siete sempre all'interno di Punto Biancorosso in questa doppia veste, cioè commento della giornata appena conclusa con il posticipo di ieri sera, ma orecchie puntate su due prossimi avvenimenti, quello di domani sera alla Mole di Ancona e poi il match di domenica. Ma intanto andiamo con le indicazioni che mi chiedeva prima Ferdinando Vicini,
sì, no,
sulla conferenza.
Anche io ho avuto telefonate stamattina di tanti tifosi che mi chiedevano come assistere alla conferenza stampa di Tiong.
E allora c'è subito la comunicato appunto della società. La società comunica che per assistere alla conferenza stampa indetta per le ore 18 di domani, mercoledì 30 marzo, alla Mole Van Vitelliana, sono rimasti 100 posti disponibili, oltre a quelli riservati agli accreditati. A partire dalle ore 17.30, quindi domani, verrà aperto l'accesso per le persone regolarmente accreditate. Una volta terminata la procedura di ingresso per questa categoria, saranno messi a disposizione ad esaurimento i posti rimanenti. Si ricorda l'obbligo del Green Pass rafforzato e l'utilizzo costante della mascherina FFP2. Queste le indicazioni della società e io ci tengo a proposito, non della conferenza stampa, ma già del prossimo impegno, perché saremo in quel di aprile, a segnalare che per il match di domenica cambia anche tutto quello che riguarda sia la capienza ma anche l'accesso allo stadio, che fino a questo momento era obbligatoriamente limitato solo ai possessori del Green Pass rafforzato
fino al 1 aprile,
giusto? Esatto, e quindi giocando poi il match il 3 aprile decade l'obbligo del Green Pass rafforzato, quindi anche coloro che non per loro scelta non, o per altri motivi non sono stati vaccinati, quindi non potevano avere l'accesso allo stadio, basterà avere il tampone effettuato nelle ultime ore, quindi nel giorno precedente, per poter accedere allo stadio. Quindi ritorna la possibilità per chi era rimasto al di fuori per sua scelta, la possibilità di essere presente allo stadio del Conero. Gianni Red, è arrivato adesso il tuo messaggio. Renzo Tasso ha colto nel segno del perché l'Ancona con le grosse squadre ha sempre perso, perché ha voluto giocare alla pari con loro e questo l'ha penalizzata. Questa è la chiave di lettura di Gianni Red. 334 35 20 488 SMS e
allora,
WhatsApp.
Siccome abbiamo completato dolorosamente ieri sera la 34esima giornata, andiamo, eccola, a vedere i risultati e la classifica. Modena ancora Matelica 3-0, Gubbio Viterbese 1-2, Gubbio in vantaggio nel primo tempo con Spalluto, poi la rimonta della Viterbese nella ripresa. Io l'ho visto il secondo tempo di Gubbio Viterbese, c'era una sola squadra in campo, la Viterbese, che ha realizzato due reti ribaltando il risultato, ma ha anche creato tante altre occasioni da rete. Il Gubbio non si è mai più affacciato dalle parti del portiere da Viterbese. Montevarchi Grosseto 1-1, la Reggiana Mara Maldeggiato contro Limolese 5-2, Siena Lucchese 1-1, Carrarese Vispesaro 4-1, un po' in decalage la Vispesaro in questo finale di stagione. Ricordiamo che l'Ancona la affronterà l'ultima giornata. Fermana Cesena 2-2, una grande partita, ho visto anche questa, la devo scrivere per Corriere dello Sport. E Fermana, che ha disputato una grande prova, ha messo il Cesena in grossa difficoltà, secondo tempo con la Fermana che ha creato 6 occasioni da rete, un palo, tre parate decisive di Nardi, poi il pareggio di Caturano al 90esimo su gli sviluppi di un calcio d'angolo, un gol veramente evitabile, che ha privato Baldassarri all'esordio della prima vittoria sulla panchina della Fermana. Olbia e Teramo 0-0, questo è un pareggio che faceva comodo a tutte e due, era nelle cose, perché rimangono 4 punti sopra la linea dei play-out, no? Era un po' preventivabile. Pescara Pontedera 1-1, meno preventivabile, perché il Pescara si è tolto la possibilità di guadagnare il terzo posto in solitaria, e l'Entella che ha battuto la Pistoiese anche qui in rimonta 3-1. Tante rimonte, Entella che rimonta sulla Pistoiese, Pontedera che rimonta sul Pescara, Cesena che rimonta sulla Fermana, e la Fermana che aveva ribaltato lo 0-1 iniziale, insomma molte rimonte a conferma che insomma, il campionato è molto vivo, ci sono partite in questa fase molto interessanti. Classifica, vai Stefano.
Allora, ovviamente in vetta comanda il Modena 81 punti, che allunga di 5 lunghezze sulla Reggiana quota 76, poi c'è il primo divario, il primo crollo. Cesena quota 60, seguito da Entella 59, Pescara 58, Ancona Matelica resta a quota 50, 47 punti per il Gubbio che ci insegue a 3 lunghezze, Carrarese 42, Vispesaro 41 insieme a Pontedera e Lucchese. scende ulteriormente, quota stabile, come dicevi in precedenza, Olbia, Montevarchi a quota 38 insieme al Teramo e poi altro crollo.
E
qui.
Alsina anche 38.
Scusa, e Alsina, e poi altro crollo perché siamo nella zona quella paludosa. Viterbese e Fermana, appaiate a quota 34, 32 punti per la Pistoiese, Imolese 30, fanalino di coda il Grosseto a quota 29. Quindi...
Ecco, quel divario che sottolineavi, 4 punti che dividono le quattro squadre che sono a quota 38, e cioè Siena, Olbia, Montevarchi e Teramo, i 34 punti di Viterbese e Fermana sono un fossato difficilmente colmabile in queste ultime quattro partite, almeno di crolli di quelle che sono sopra.
Ultima posizione che però è molto ballerina, perché chiunque può essere risucchiato in ultima posizione. Ricordiamo che sì, questo è play out generale, ma l'ultima posizione è la squadra che
retrocede senza appello,
senza possibilità alcuna di rimanere nel campionato. Allora, vostri pensieri invece per quello che concerne la nostra pagina Facebook. Si parte con Riccardo, che ci chiede appunto se domani faremo la diretta anche su Facebook. Beh, noi siamo sempre su Facebook quando siamo in onda con Punto Biancorosso e suoi affini, quindi è ovvio.
Quindi anche domani diretta su Facebook. Potete seguire la conferenza stampa di Canil e di Tony Tiong, che era ieri al Braglia a Modena. Potrete seguire la conferenza stampa in diretta con le relative domande e tutto annessi e connessi in diretta anche sul canale Facebook, sul profilo Facebook di Radio Tua.
Allora, e noi ve l'abbiamo rappresentato per la presenza dei vertici, grazie proprio alla foto di Ferdinando Vicini che abbiamo subito pubblicato ieri nella nostra pagina Facebook. C'è il buonasera di Fabio Florio, che lo salutiamo.
Ciao Fabio, ci vede, dice io ho il Green Pass, dice Fabio, ma dal primo non serve più. E dice ci vediamo allo stadio, Ferdinando. Beh, grazie, se vieni mi fa piacere vederti e salutarti.
Marcello Ippoliti dice: Colavito manca di duttilità, gioca sempre allo stesso modo, lo puoi fare con se ti chiami Real Madrid, non sempre, vedi come ha giocato Ancelotti per buttar fuori il Paris Saint Germain. A questi livelli è presunzione.
Tutte le volte che perdiamo con le squadre che sono ai primi posti della classifica, qualcuno esprime questa opinione rispettabilissima. Ma io penso invece proprio che non sia così, e che i nostri 50 punti siano dovuti proprio alla mentalità che Colavito ha dato alla squadra, squadra che ci ha dato grosse soddisfazioni, non bisogna dimenticarlo quando le cose vanno male, andando a vincere 4-0 a Teramo, andando a vincere 5-0 a Pontedera, espugnando campi importanti, e importanti soprattutto nell'ottica Ancona, cioè per il campionato che doveva fare l'Ancona. E queste cose le hai fatte invece che andare come le altre squadre a guadagnare lo streaming sito 0-0, 1-1 o spesso a perdere, proprio perché la squadra aveva questa mentalità. Quindi bisogna accettare il buono e il cattivo della filosofia di gioco di Colavito, che ripeto ha valorizzato in questo modo gli attaccanti. Vediamo che sono tutti ai vertici della classifica.
Se fossimo maliziosi, ma noi non lo siamo, se fossimo una squadra toscana, ma noi non lo siamo, già adesso potremmo mettere il risultato dell'ultima partita di campionato giusto per essere maliziosi, sono bastardino però questo è, l'abbiamo visto fino adesso come si sono comportate le toscane, quindi ognuno si tenga quello che ha in casa. Il buonasera di Raffaele De Angelis.
Buonasera,
quindi
buonasera.
Ammetto che l'abbiamo letto. Poi Ferdinando ci dà uno stadio, l'hai letto.
Sì, ancora
Roberto che dice che sarà trasmessa
chiede
in diretta.
L'abbiamo detto.
Sì, l'abbiamo detto, lo riconfermiamo, siamo sempre qua. Giacomo Cinti, buonasera. Sento ancora parlare solo di salvezza quando tra un mese faremo
al
99,9% i playoff. Non sarebbe ora di parlare d'altro obiettivo, alzando magari l'asticella?
Non abbiamo più parlato di salvezza ormai da almeno in questa trasmissione dai primi di febbraio, quando la salvezza è stata acquisita virtualmente e anche secondo me concretamente. Giacomo, quindi non so a chi ti riferisci.
C'è un sorrisino in mezzo, io prendo il sorrisino come buono. Dai.
L'Ancona fa sicuramente i playoff. A proposito, le date sono 1 maggio e 4 maggio, i primi due turni, i turni diciamo da girone, per cui l'Ancona, se dovesse arrivare sesta, affronterebbe la nona della classifica, che in questo momento è proprio la Vispesaro. E vabbè che però anche lì c'è da vedere, perché a 41 punti ci sono Vispesa, Pontedera e Lucchese, e ottava è la Carrarese con 42 punti, anche lì mischione, anche lì è da vedere, quindi sì. Oggi come oggi sarebbe la vista. Però all'ultima giornata c'è Vispesaro ancora. Poi andiamo a vedere.
Ma non siamo toscani.
Esatto, poi andiamo a vedere anche il calendario dell'Ancona, le ultime quattro giornate.
Poi ancora, Riccardo Polenta dice, grazie, riguardo Moretti c'è qualche aggiornamento?
No, Moretti si è infortunato ieri sera, quindi è necessario che svolga gli esami clinici che necessari, quindi oggi non si è allenato Moretti, quindi nei prossimi giorni sarà definito il programma di recupero per il centravanti.
Una nostra ascoltatrice che di solito è sempre in auto dice, ciao ragazzi, forza ancora Matelica e forza Lazio, chi sarà mai? Ciao Mietta, ti controllo il fratello, vai tranquilla. Poi andiamo ad Alessio. Dispiace vedere i commenti di tifosi di altre squadre che hanno visto la partita di ieri e commentano che il Modena stava giocando contro una squadra morta, dice lui. Ok, accettiamo anche.
Ma non era una squadra morta, era una squadra che era nettamente inferiore a quella che aveva davanti. Morta non direi, no. Questo non si può dire ai ragazzi, è proprio un diverso motore che ieri si è espresso in tutta la sua potenza, quello del Modena. Il Modena è entrato in campo a palla, ha messo subito l'Ancona nella sua area di rigore. Ripeto, il dato era dopo 10 minuti 6 calci d'angolo. Giacomo Cinti precisa, ecco, quindi che ti ringrazio Giacomo, mi riferisco ai commenti in generale nei social, Nando, non solo qui in trasmissione. Beh, comunque ripeto, la salvezza è una cosa acquisita e sicuramente il primo maggio l'Ancona Matelica sarà al nastro di partenza dei playoff, che era un traguardo assolutamente non certo quando abbiamo iniziato questa stagione.
Mamma mia, Lorenzo
ha scritto un poema.
Allora aspetta che mi avvicino, perché qui le diotrie dopo ballano. Allora, prevedendo una critica a squadre e allenatori, penso questo: quelli che adesso dicono che l'Ancona è una squadra forte e non deve fare queste figure sono gli stessi che dicevano all'inizio stagione che era una squadra da play out anche tra gli addetti ai lavori. In realtà, tolte le prime 5 e soprattutto le prime 2, la differenza di livello di tutte le altre squadre è molto sottile. Questa è la forza dell'Ancona di Colavito e anche la sua debolezza, soprattutto quando si incontrano squadre forti. Mi spiego meglio. Con un allenatore di corto muso, parola tanto cara al sopravvalutato Allegri, questa squadra avrebbe sì preso meno gol, ma ne avrebbe fatti molti meno. Quindi questo tipo di gioco ha fatto la differenza tra noi e qualche squadra più talentuosa, che adesso si trova nella bagarre dei play-out. Se Colavito non impostava la squadra in questo modo, secondo me correvamo più rischi di classifica. Sempre forza Ancona, Lorenzo.
È il pensiero che avevo sintetizzato poco prima, concordo con quello che dice Lorenzo.
Allora, poi Max, che dici Max? Dopo 15 anni di presi in giro, spero vivamente che verranno fatte domande serie. Per serie intendo anche domande che possono infastidire gli interlocutori, correndo il rischio di precludere il closing. Credo che 15 anni di presi in giro valgano questo rischio, avrei voluto farlo io, ma non posso essere presente fisicamente.
Max si riferisce alla conferenza stampa di domani, le domande Max ci saranno.
Sì. Adesso correndo il rischio di precludere il closing, credo che
abbiamo questo potere.
Oltretutto fare domande personali a Tiniti Hong che lo facciano così a dirare, ma diversamente non credo, anche perché visto che ieri era presente a Modena, ha visto
il valore della squadra che era di fronte.
Capisce la differenza di se forse non l'avesse capito.
Tiong ha visto due partite, ha visto la partita in casa con il Grosseto, dove l'Ancona Matelica ha vinto 2-0, come da espressione della classifica, e poi ha visto ieri la grandinata del Modena, quindi si rende conto che
le altre
l'ha
viste però in streaming.
Lui vede le partite streaming, però io dico sempre che vedere dal campo è un'altra cosa.
Sì. Però insomma ha capito per vincere un campionato che cosa ci vuole, insomma, che tipo di forza ci vuole. Davide, siamo sicuri che con Colavito l'anno prossimo potremo pensare in grande con una squadra più competitiva? Non ha mai cambiato modulo e prendiamo gol sempre allo stesso modo. Questo è il pensiero di Davide, ma forse qui parliamo anche di realtà di quello che c'è, insomma, di materie prime. Alessandro, per noi cinque. Ciao, sono Alessandro, volevo sapere se domani fate la diretta della conferenza. Sì, Alessandro, ok, chiedo scusa, ma non avevo letto il tuo pensiero. Domenica sera di nuovo insieme a voi, grazie, ce lo scrive Lizzi. Ciao Lizzi. E ancora Saba. Buonasera a tutti, io ieri ho visto gli esterni di difesa in forte difficoltà, soprattutto Tofanari, che a destra ha sofferto enormemente, come un po' in tutto il campionato. Io credo che quest'altro anno sarà lì che bisognerà intervenire maggiormente.
Ok, Saba, va bene.
Leonardo, per noi due, buonasera, come funziona domani? Sarà possibile entrare alla Mole? Grazie Leonardo, abbiamo appena detto che alle 17.45 verrà aperta la possibilità di accesso alla Mole per soli 100 fortunati, e quindi i primi 100 potranno accedere alla Mole. Lorenzo, domani si giocherà la partita più importante dei tempi della proprietà Longarini. Tutto quello che c'è stato in mezzo, escluso Canil, per me è stata fuffa. Dai rumors e dalle sensazioni sembra che si aprirà un capitolo importante per il calcio dorico. Incrociamo le dita. PS. Mi sono riferito positivamente a Longarini come proprietario dell'allora Ancona 1905. Come costruttore e imprenditore all'epoca ho una considerazione un po' diversa. Sempre forza Ancona. Ok. Max, cosa mi scrive? Ovviamente non personale, ci mancherebbe, già qualcun altro ha frainteso. Vabbè. Ok, avanti. Qui ci siamo. Vediamo, ecco. Qua al volo se c'è. Sì, però lo prendo dal cellulare che ce l'ho più vicino. Roberto dice: dispiace per la partita di ieri sera, ma il Modena è una corazzata. Ma comunque ora ci tocca pedalare per le ultime giornate e guadagnarci le playoff. Un tifoso siciliano da Trapani. Ah, forza ancora Roberto.
Grazie
Grammatico.
A Roberto Grammatico che da Trapani ci segue. Grazie. Allarghiamo sempre di più la nostra area geografica, Stefano.
Certo. Allora, poi Roberto invece, altro Roberto, Roberto Serantoni, domenica con il Gubbio è una partita importante per la classifica, per giocare la prima in casa o no?
Assolutamente, l'abbiamo anche detto con Renzo Tazzo, continueremo a parlarne con Michele Avella, che subito dopo la pubblicità sarà il nostro prossimo ospite.
E noi a questo punto, proprio come annunciato da Ferdinando, andiamo subito in pubblicità, state con noi perché ieri sì, ha preso 3 gol, ma ha salvato anche la porta più e più volte. State con noi.
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui i frutti del proprio lavoro avrebbero il gusto genuino della felicità. Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe questo. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella burrata e stracciatella dai Monti Sibillini.
Connetting, Connetting, Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite, riparazione, PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore, Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
In certi momenti non serve né ironia né provocazione. Ciò di cui c'è bisogno è serietà, competenza ed esperienza. Le onoranze funebri Alfieri da 4 generazioni sa darti tutto questo, con possibilità della sala del commiato. Onoranze funebri Alfieri, da 90 anni è un punto di riferimento della nostra città. Onoranze funebri Alfieri è ad Ancona, in via del Commercio 10A, telefono 337 655 965 o 071 20 10 26. Goodbye.
Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. 3 punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 1112. Osimo, parco commerciale Cargopiero. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Dorica Costruzioni, dalla progettazione alla realizzazione delle tue ristrutturazioni con zero pensieri. Dorica Costruzioni, per la gestione completa del tuo cantiere grazie alle competenze dell'ingegner Confalone e del geometra Palmucci. Per informazioni, sopralluoghi e preventivi, contattaci allo 071 56 523 o 320 33 30 828. Dorica Costruzioni.
Senza problemi, senza pensieri.
Senza problemi, senza pensieri.
Bianco-rosso. Rientriamo dal break pubblicitario, siete sempre all'interno di Punto Bianco-Rosso, si prosegue nella nostra striscia. Ho subito un vostro messaggio al 334 35 20 488 di Francesco, che ci scrive: ieri non pareggiavi nemmeno se Colavito schierava contemporaneamente Avella e Vitali, in quest'anno mi sono divertito, la classifica lo testimonia. Sarà così?
Meno male. Intanto buonasera a Michele Avella, portiere dell'Ancona, che abbiamo qui con noi, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi. Grazie
e
a voi.
Ringraziamo anche la società che ci ha messo a disposizione il nostro portiere. Hai sentito il messaggio dell'ascoltatore? Dice: se Colavito avesse schierato Avella e Vitali insieme in porta, nemmeno ci saremmo salvati.
Magari ha ragione, magari no. Sicuramente il Modena ha fatto vedere...
Vi dividevate la porta, come facevano i portieri di una volta, voi non lo fate più, vedo. Tiravano una riga dal dischetto del rigore, fino una riga immaginaria, fino coi piedi, fino alla riga dalla linea di porta, no? E poi sì. Tiravano altri due segmenti dall'area piccola, dalla linea dell'area piccola ai pali. Questo per avere... sempre l'orientamento di dove erano nelle uscite, no?
Sì.
E adesso non si fa più. Questa era una usanza che tutti i portieri fino agli anni 90 forse facevano. E vi dovete dividere la porta, ma forse non sarebbe bastato, perché impressionante, insomma, la prima mezz'ora del Modena.
No, assolutamente. Hanno giocato dei ritmi con della qualità che in questa categoria non esistono assolutamente. Hanno stato grosso merito del Modena, ma andremo ad analizzare anche quello che abbiamo sbagliato, come facciamo tutte le volte, e poi successivamente ci lavoreremo sopra.
Ecco, tu sei stato all'unanimità, insomma, per noi giornalisti presenti ieri a Modena, il migliore in campo, e io dico che quando il migliore in campo di una squadra è il portiere, non è mai un bel segnale, insomma, no?
No, ti ringrazio, ma secondo me, dico, quando c'è una sconfitta con tre gol subiti, non so se potermi definire migliore in campo per noi, nel senso, purtroppo è stata una sconfitta di squadra, molto merito al Modena, ma ripeto...
Si poteva fare di meglio, Michele.
Ma ti dico, sempre si può fare di meglio, anche quando si vince 3-0 il Modena poteva fare altri tre gol, quindi poteva far meglio. E quindi anche noi andremo ad analizzare quello che abbiamo sbagliato, ma ovviamente se hanno così tanti punti, sono lì su. E ormai hanno 5 punti alla Reggiana, a quattro giornate dalla fine, c'è un motivo. E parla anche il curriculum di tutti i giocatori che hanno, quindi assolutamente merito al Modena, ma noi andremo comunque ad analizzare ciò che abbiamo sbagliato.
Ecco, vediamo cosa abbiamo sbagliato. Io prendo il gol, prima azione, cioè l'azione del primo gol, c'è Okada che se ne va sulla destra e riesce a metterla in mezzo nonostante fosse proprio sulla linea di fondo, lì Di Renzo non è riuscito a chiudere, ma già Okada aveva saltato già un altro giocatore. Questa palla che scavalca tutta la mischia dei giocatori davanti a te arriva sull'altro versante dell'area, dove c'è il libero Armellino che prende la mira e la mette di potenza a volo nell'angolino dove tu proprio non potevi arrivare. Ecco, questa è un'azione, cioè un gol che abbiamo visto spesso simile, no? Con la palla dei due esterni e l'altro che va a chiudere la mette dentro. Abbiamo preso diversi gol con questa dinamica quest'anno. Cominciando dalla prima giornata a Pescara, dove perdemmo proprio con un gol realizzato così. A Pescara eri in campo tuo, Vitale, mica mi ricordo più, forse Vitale.
Leo.
Ci fu questo al 91esimo, questo cross dalla sinistra, la palla scavalcò tutti, arrivò sul secondo palo il giocatore del Pescara, che non mi ricordo più chi fosse stato, e la mise dentro. No, questo è stato un po' una dinamica che abbiamo visto spesso nei gol subiti.
Ma guarda, il mister lo dice all'inizio anno, qualcosa bisogna sempre concedere, magari il modo in cui giochiamo noi può esporci a questo tipo di problematiche, a questo tipo di situazioni che possono farci male, ma magari soffriamo di meno in altre situazioni.
Certo.
Poi è ovvio che quando di là c'è qualità ti mettono, cominciano a palleggiare, vai un po' in affanno, ti mettono sotto due o tre calci d'angolo di fila.
Sei nei primi 10-11 minuti, ne ho contati io.
Dico, non sono pochi, ti hanno messo un attimo lì e ci può stare che tu vai lì a Modena e un attimo puoi soffrire, cioè assolutamente non siamo in Real Madrid e quindi voglio dire, arrivi lì un attimo di sofferenza e poi, se non sbaglio, l'azione è stata prima una palla in profondità, quindi il nostro terzino ha dovuto stringere perché c'era stata questa palla centrale e poi
riaperto
sull'esterno, quindi poi a quel punto il terzino non poteva più arrivare e l'esterno ha potuto crossare, perciò ovviamente.
Ma è un po' poi quello che hanno fatto per tutta la prima mezz'ora, cioè giocare la palla in mezzo sui trequartisti, poi riaprire, quindi noi ci chiudevamo, andavamo a stringere, poi loro riaprivano sugli esterni, che hanno tanta qualità, perché d'altra parte c'era Azzi, intendiamoci.
Certo, assolutamente.
Secondo gol, andiamo sul secondo gol, Michele, lì c'è poco da dire, cioè, se non che la palla ad Armellino gliela dà proprio Rolfini di testa, sbagliando l'appoggio, e poi questa palla in mezzo, al limite dell'area per Tremolada, che l'ha messa proprio nell'angolino dove tu non potevi arrivare, lì c'è poco da dire, insomma, a parte l'errore di Rolfini iniziale, ma poi insomma è bravura di Tremolada.
Sì, no, ma assolutamente anche l'errore di Rolfini, voglio dire, sono cose che capitano. Ho visto una corsa proprio di Rolfini dopo che ha visto che la palla stava indirizzata a un giocatore del Modena, a correre dal centro, ha fatto 40 metri di scatto per cercare di rimediare, quindi dico, sono cose che purtroppo succedono e che possono capitare. Poi l'importante infatti è avere l'atteggiamento di Alex, e poi vabbè, nel momento in cui fa quel piccolo errore che può starci, ci può stare, perché era una palla comunque combattuta, non era una palla in cui lui era solo a colpire di testa, e poi uno scambio veloce, una palla a Tremolada che la mette lì, è chiaro che anche, ecco, questa è la qualità dell'avversario.
Sì, certo. E il terzo gol, poi ancora un'azione avvolgente, questo cross dall'altra parte di Azzi e il colpo di testa di Magnino, no? Anche eravamo ormai veramente in difficoltà,
Sì, detto dopo anche quello è stata un'altra. Ci creavano molta superiorità numerica sugli esterni con queste palle centrali che quindi ci facevano stringere, come hai detto tu prima. Hanno messo questa palla sul fondo e poi vabbè, è stato bravo anche Azzi a mettere una palla praticamente millimetrica, dove cioè, praticamente l'unico uomo, due, che potevano riceverla in area erano loro, e lui l'ha messa proprio lì. Quindi dico. Sì.
Anche se Colavito ha sottolineato nella fine partita, anche qui vorrei un tuo parere, che in realtà numericamente, perché qualcuno dice ma perché Colavito non gioca con un attaccante in meno, un centrocampista in più, in realtà il Modena giocava con la difesa a 4 e lui dice sì. Noi avevamo tre attaccanti, loro quattro difensori, per cui loro attaccavano in 6 e noi ci difendevamo in 7, quindi numericamente eravamo noi in superiorità numerica.
Sì, è vero, assolutamente.
Però poi c'è da considerare i due esterni del Modena che sono dei difensori, per modo di dire, perché sia Okada a destra che Azzi a sinistra in realtà spingono moltissimo.
Sì, spingono moltissimo, però loro rimanevano sempre un uomo in più dietro in preventiva.
In preventiva,
avessimo abbassato gli attaccanti, comunque
si abbassavano i centrocampisti.
Sì, quindi voglio dire, il mister ha pienamente ragione su questa considerazione. È chiaro che poi loro anche in inferiorità numerica riuscivano a metterci in difficoltà con scambi rapidi, dribbling, qualità, e quindi questo ci ha messo un po' in difficoltà.
Veniamo invece alle cose belle tue, perché tu hai fatto una super parata, credo, su Mosti, prima del primo gol.
So se era Minesso.
Minesso. Sì. Poi sempre su Minesso da distanza ravvicinata, perdevamo già 1-0, lì distinto credo ci sei andato, la girata di Minesso.
Sì.
Che l'hai presa, lui ha tirato dall'area piccola, non so come l'hai presa, come ci sei andato, non credo che...
Di petto.
È di petto, ma distinto, cioè non credo che tu abbia pensato adesso questo... cioè lì è troppo...
No, lì ormai cerchi di opporre più...
Il corpo, la sagoma.
Sì, e cercare di far più... coprire più specchio possibile.
Ed è lì,
da quella distanza è molto difficile reagire, e lui la mette non nella tua sagoma, è molto difficile reagire
e prenderla con riflesso. E dopo ancora sul 3-0 credo un altro mezzo miracolo su una palla che hai deviato in calcio d'angolo, non so chi avesse tirato da lontano, un tiro da lontano che hai messo in angolo, forse Tremolada, 37esimo, sì, e siamo già a 3 prodezze, ma parlo di parate di un certo peso. E nel secondo tempo, anche verso la fine, credo che lì sia stato uno dei nuovi entrati che ha tirato, Bonfanti, non so chi, hai fatto pure lì una bella parata, quella porta aperta ti ha calciato in diagonale e tu sei riuscito a metterla in angolo, non so se ti ricordi, proprio sul finale di partita. Quindi insomma, quantomeno, ecco perché migliore in campo abbiamo votato per Avella, perché poteva essere una sconfitta anche di dimensioni anche peggiori. Per contro, e qui ti chiamo in causa, non siamo mai riusciti ad impegnare il tuo collega Gagno.
Innanzitutto ti ringrazio per questi...
Sono episodi, quindi non ti sto regalando niente, è quello che è accaduto in campo.
Purtroppo l'unico problema è che o perdi 10-0 o perdi 1-0, 0 punti arrivano a casa.
Questo è pure vero. Però se avessimo perso 5-6-0 sarebbe stato peggio, secondo me. Insomma.
Sì, sicuramente, però alla fine quello che conta sono i punti che porti a casa. E quindi con o senza parate ne abbiamo portati 0, e quindi sarebbe stato sicuramente un sogno che queste parate fossero state più decisive.
Però obiettivamente i gol erano imparabili, insomma, non c'è niente da dire.
Quello poi lo analizzeremo durante la settimana, perché tanto quando si prende gol si può fare sempre qualcosa di diverso, e lo vedremo. Il mio collega Gagno, il primo tempo, se Gasperi prende la
porta,
potrebbe essere un caso importante.
Lo so. Eravamo 2-0, se lui segna e può segnare, va 2-1.
La stessa sensazione di palla di Ghiotti in profondità, Rossini sponda per Sereni, che poi è stato agganciato da Terzino, che ha fatto una grande chiusura del Terzino destro. Loro.
Marcello lì ha ritardato un attimo la conclusione.
Secondo me non si aspettava che arrivasse ormai
il difensore da dietro.
Stavo cercando di guardare la porta.
Per Greffi.
E poi ricordo anche, secondo me, un rigore netto sotto Fanari, che non è stato chiamato.
Questo non abbiamo analizzato, sì. Però insomma sul 3-0.
Poi qualche altra palla in profondità che abbiamo messo, cioè, pericolosa per loro c'è stata, poi è chiaro che se non riesci a... a prendere quello che poi è la porta, ovviamente il portiere non viene chiamato in causa.
Bene, Stefano, andiamo con le domande dei nostri ascoltatori prima, allora, di liberare Michele.
La più gettonata di domanda ovviamente è l'alternanza o staffetta in porta.
Io non te l'ho fatta la domanda perché sapevo che sarebbero arrivati i nostri ascoltatori in massa. Come vive, sì, leggiamo quella di Max Serenelli per tutti quelli che hanno posto il tema. Come vive Michele la staffetta con Vitali? È un'opportunità o produce insicurezza tra i due compagni rivali?
No, innanzitutto c'è un rapporto assolutamente limpido tra di noi. Quando le cose vanno bene usciamo anche insieme, quindi assolutamente quello non porta a rancore nessuno dei due, ci mancherebbe. E poi può essere semplicemente soltanto una cosa che rafforza entrambi, perché uno spinge, l'altro deve spingere di più per giocare, e quindi si migliora costantemente. Se così non fosse, saremmo migliorati entrambi di meno rispetto a come siamo migliorati inizio anno tutti e due, appunto per via di questa staffetta.
Gianpaolo dice, sì, un saluto ad Averla, secondo me uno dei migliori portieri della Serie C. Poi
Antonio scrive, a questa Ancona va rifatta per intero il reparto arretrato per la prossima stagione se si vuole puntare a un campionato più ambizioso. L'unico che salvo è il portiere Averla, nonostante i tre gol di Modena. Massimiliano scrive, buonasera, se dobbiamo costruire qualcosa di importante per il prossimo anno, conto su Averla, un portiere di sicuro affidamento che diventerà un giocatore di sicuro avvenire.
Grazie mille.
Anche Lizzi ti scrive, la nostra ascoltatrice Lizzi, complimenti ad Averla che ieri è stato il migliore anche per i giornalisti di altre testate. Sì, sì, infatti è stato all'unanimità, insomma, questo, ci siamo parlati, tutti erano d'accordo su questa valutazione. C'è altri messaggi per Michele, ne avevo letto un altro paio. Fabrizio, squadra troppo timida con le grandi, ieri nel primo tempo sembravamo delle scolarette in visita al museo. E invece Paolo dice, io ero incazzato, arrabbiato dopo la partita di Fermo, non dopo quella di Modena. Modena è un'altra categoria, tiene in panchina gente che due anni fa giocava in Serie A. E poi ancora faccio presente, questo è il nostro ascoltatore che con il cane ma non si firma, no, Gabriele, non ho letto la firma. Faccio presente che Olbia e Siena nelle due precedenti partite in casa del Modena hanno strappato punti al Braglia. Noi siamo inferiori a Siena ed Olbia, il Modena ha preso sotto gamba quelle due partite ieri sera, no? Perdere con il Modena ci sta, e ci mancherebbe. Vedere la partita chiusa dopo 20 minuti con i soliti errori difensivi e di atteggiamento va oltre le differenze tecniche tra le due squadre. È mancata per l'ennesima volta la tigna e la concentrazione, a mio avviso. Questo può essere, grazie Gabriele, e anche se la partita Tesser, Michele, lo dico a beneficio tuo e insomma anche in risposta del nostro ascoltatore, Tesser in conferenza stampa nel dopo partita, a precisa domanda nostra, ha detto che non poteva essere fatto un paragone fra la partita che loro hanno perso in casa con l'Olbia e quella con l'Ancona, perché lui sosteneva che la partita persa in casa con l'Olbia è stato un mero caso, che se vedi la partita non ti spieghi il risultato. Ecco, quindi ci sono anche partite che nascono così, no?
Certo, assolutamente. Poi tanto i meriti li prende chi ne butta più dentro apposta.
E poi nel calcio conta questo.
Fanta Bartolini, spero che Averla rimanga anche per il prossimo anno.
Vabbè, c'è un plebiscito, ti vogliono confermato, Michele. Questo è...
Si spera.
Simone dice, se sistemiamo la difesa e prendiamo un regista con il prossimo anno sarà una grande squadra. Però ricordiamolo, Michele, che è facile puntare il dito sulla difesa quando perdi 3-0, ma una squadra va valutata nel suo complesso, e noi abbiamo già detto che l'Ancona è una squadra che se la gioca sempre, e quindi può succedere che con una grande squadra viene punita.
Non va puntato il dito su nessuno.
No, il contraltare è che quando vai a vincere 4-0 e 5-0 fuori casa, però.
No, assolutamente. Le partite si vincono, si perdono tutti insieme, a partire dal presidente, arrivare a tutto lo staff e ai collaboratori. Quindi non si punta il dito su nessuno, e poi è chiaro che in campo ci andiamo noi e noi cerchiamo di dare sempre il massimo. Poi ovvio, quando succedono queste partite così bisogna cercare di capire cosa non è andato.
Gianni Frittella dice: non voglio essere assolutamente offensivo, ma credo che se avessimo avuto sempre Avella in porta sicuramente avremmo avuto qualche punto in più. Bravo Gianni X. Però insomma, questa è la considerazione di Gianni. Io ricordo che anche Vitali ha fatto delle belle partite.
Assolutamente.
Bene Michele, per chiudere poi ti salutiamo, guardiamo avanti, bisogna rialzarsi, no, l'Italia è stata eliminata dai mondiali e domani c'è un'altra partita, noi abbiamo solo perso una partita, lo ricordo, delle 38 del campionato, e domenica c'è questa partita con il Gubbio che è molto più importante secondo me di quella col Modena.
No, vabbè, noi diamo importanza a tutte le partite allo stesso modo.
Ma per la classifica questa conta,
certo,
di più.
Sicuramente, ma dico, se avessimo vinto contro il Modena saremmo stati più 6 adesso, quindi anche certo. Questo di Modena sarebbe, cioè, era una partita molto importante come tutte le altre. Tanto alla fine vinci, l'importante è fare più punti di quelli che c'hai dietro, oppure quindi dico, noi guardiamo sempre l'avversario con rispetto, ma come vogliamo vincere col Modena cercheremo di dare tutto quello che abbiamo dentro, e anche con il Gubbio, e poi la domenica successiva e quella successiva ancora, e tramite il lavoro quotidiano. Quindi noi pensiamo solo a lavorare sul campo.
Bene, grazie Michele, buona serata, grazie di essere stato
buona
con
serata.
Noi.
Un abbraccio a tutti.
Grazie.
Ciao. Lasciamo Michele Avella, lo ringraziamo per essere stato con noi. Già tu hai ringraziato la società per averci messo un suo tesserato a disposizione, un tesserato che ha preso 3 reti ieri, ma che invece è stato giudicato positivamente da voi che siete in questo momento ad ascoltare e che avete visto la partita. Giampaolo, buonasera, sono molto deluso da diversi fattori dopo ieri. Se le altre sconfitte mi erano comunque scivolate addosso dopo qualche ora, ieri sono uscito massacrato in tutti i sensi. Vedere una squadra umiliata in quel senso personalmente mi ha fatto male. Per quanto mi riguarda ci sarà molto da cambiare. Odio parlare di budget perché 2 giorni fa c'era Bari Andria con 25.000 persone, dove il Bari con un organico, un budget di un altro pianeta e con la voglia di vincere, festeggiare con i suoi tifosi, ha fatto 0-0. Ieri ho ricevuto diversi messaggi da amici di altre squadre e tutti mi hanno scritto: ma sembrate dei morti in campo, senza sapere neanche minimamente cosa fare. Questo era il pensiero molto amareggiato di Giampaolo. Poi invece andiamo di qua dove c'è di Joe che scrive: la sconfitta di ieri sarà un ottimo alibi per non andare allo stadio domenica per la partita più importante della stagione. Tutti quelli che a Cento, a Bologna, a Perugia, a Roma, a Rimini, io c'ero. Quindi molto critico anche il nostro amico Joe, devo arrivare qua, aspetta che mi sono intrecciato il cavo. Allora, da dove partiamo? Da qua. Ricordo a tutti, vediamo di recuperarla. Ricordo a tutti che
l'avevamo già letto,
che noi dovevamo salvarci.
Abbiamo letto questo.
E la cosa
come Bartolini, l'hai letto, Caputi.
Sì, questi già tutti siglati sotto.
C'è Caputi.
Allora, vai via.
Antonio Caputi: in caso fuori secondo me non cambia nulla per noi. Ormai abbiamo visto tutti di cosa è capace questa squadra, con tutti i suoi pregi e difetti. A questa ancora va rifatta per intero il reparto arretrato per la prossima stagione. Massimiliano D'Alberto: buonasera, se dobbiamo costruire qualcosa di importante il prossimo anno conto su Avella, un portiere di sicuro affidamento che diventerà un giocatore. Questo l'avevamo letto. Moretti come sta di Fabio Frori l'avevamo letto. Possiamo andare in pubblicità e dopo abbiamo nostro terzo ospite Massimo Boccucci.
Perfetto, andiamo allora da Boccucci. Avella da confermare subito, scrive Antonio Caputi. Cri che chiede se c'è la giornata biancorossa. No, non
no,
c'è
non
la
c'è.
Giornata biancorossa. State con noi.
Biancorosso.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 3080.
Che cosa mai?
mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Caldaia Sicura, riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA, meglio e prima.
Oh, ma te il pesce fresco in 2P, perché non sai?
No, co?
Adesso c'è Pescheria Online. Pia nel pesce fresco dei pescherecci giù al Mandracchio e te il portano pure a casa.
Wow!
E dai, e sai quanto costa? Ma co? Poi te il portano a casa gratis e se vuoi pure capato.
Oh, ma non è che te il magna neppure.
Pescheria Online, il pesce fresco del nostro mare direttamente a casa tua. Consegna gratuita in Ancona e comuni limitrofi. Possibilità di consegna già pulito. Ordina sul sito www.pescheriaonline.eu oppure scrivi a WhatsApp al numero 328 23 22 876 per ricevere il listino prezzi della settimana.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo all'interno di Punto Biancorosso, sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre per voi 334 35 20 488 per interagire con noi.
Abbiamo già raggiunto sì, il nostro ospite Massimo Boccucci. Grazie Massimo di essere con noi a Radio Tua.
Buonasera a tutti voi, piacere di risentirvi.
Massimo, notissimo, ma insomma, per chi non lo sapesse, giornalista del Corriere dello Sport, che comunque copre un'ampia area geografica del centro Italia, ma è di Gubbio, quindi profondo conoscitore delle cose che riguardano la società e la squadra che affronterà domenica l'Ancona Matelica. Massimo, prima di parlare di Tony Tiong, che domani svelerà i suoi programmi alla stampa cittadina e non, questo 3-0 del Modena all'Ancona ieri sera, che sta facendo discutere per i modi in cui è maturato, secondo te come lo vedi? È frutto del fatto che Colavito affronta tutte le squadre con il suo 4-3-3 puro, quindi con i tre attaccanti e quindi anche con un po', dice qualcuno, di presupponenza, oppure è il Modena che ha un motore di un'altra cilindrata?
Ci stanno tutte e due le osservazioni. Allora, l'Ancona è la squadra forse più identitaria di questo girone, nel senso che pur non avendo grossi nomi, essendo una squadra normale, se io prendo l'organico e i singoli, è figlia di un progetto. Forse l'Ancona è una delle poche squadre d'Italia che nasce con un progetto, perché ha un allenatore e un direttore che vengono da un triennio dove ha inserito dei tasselli su uno zoccolo duro che è quello con cui la squadra secondo me sta facendo non bene di più, tenendo conto che il Siena è più forte se io lo vado a prendere nei singoli, per esempio
anche la Viterbese
è più forte. Però l'Ancona è una squadra identitaria, una squadra che ha una personalità, una propria identità di gioco. Questo ha un pregio e un difetto in sé. Il pregio è che sicuramente ha raccolto dei buoni risultati, c'è qualche alto e basso, però il sesto posto è secondo me un'ottima cosa, perché davanti c'è squadre che costano di più, che hanno dei singoli di maggior peso, e quindi questo è un vantaggio. Lo svantaggio è che chiaramente giocando con quella stessa filosofia, quando incontri squadre più forti, con anche motivazioni, perché il Modena vede il traguardo, no? Vede lo Striscione,
sì,
il traguardo.
Sì.
Sapeva che la Reggiana aveva già giocato e fatto 5 gol.
7.000 persone che ti spingono.
Non ho immaginato di poterla chiudere, Sampdoria, quindi.
Ma anche il fattore ambientale, c'erano 7.000 persone che ieri spingevano e hanno fatto un tifo d'inferno.
Allora, è vero che il pubblico non va in campo, perché se questo principio, allora domenica a Bari ce n'erano 23.000, al Bari doveva fare 10 gol e finita 0-0. Adesso questo non è sempre un fattore, diciamo, decisivo.
Però aiuta.
Lo dimostra proprio il Bari, che ha giocato dopo il Catanzaro, quindi vincendo era matematicamente promosso. C'era il San Nicola vestito a festa e non ce l'ha fatta. Non è sempre, il pubblico è un'arma a doppio taglio, perché come può darti, trascinarti, come può metterti in pressione che per esempio a Bari non ha pagato e a Modena sì, ad esempio. Però certo, al di là di questo, sicuramente c'è Tesser, che ha è uno straordinario uomo che sa vincere. Quindi nei momenti che contano difficilmente Tesser se li fa scappare. Quello di ieri sera era un momento che contava. Io credo che c'è un abisso tra le due squadre. Poi è chiaro, fai due gol in tre minuti, adesso tutto più facile, diciamo, il compito anche del Modena nel gestire la partita. Io credo che sia ingeneroso giudicare l'ancora Matelica da ieri sera, perché è troppo differente. Poi qualcuno ha anche pensato, la stessa Reggiana, io ero a San Marino Arettivo, avevamo collegato con noi Paolo Rozio, il capitano della Reggiana, che c'aveva la televisione dall'altra stanza, e naturalmente ha detto: io li gufo il Modena con tutto me stesso, però al di là dell'idea che l'Ancona è capace di tutto, ha fatto anche dei risultati a sorpresa, è una realtà, ripeto, brillante da certi aspetti, però poi possono anche venire fuori i valori veri. E se il Modena fa il Modena e l'Ancona Matelica fa tutto quello che può fare, vince il Modena.
Infatti questo, la previsione di Rozio è stata quella che il campo ha confermato. Ma Massimo, passiamo a Tony Tiong. Ecco, tu come la vedi questo sbarco ad Ancona di un facoltoso, questo si sa, è confermato, insomma, molto facoltoso imprenditore malese?
Io sono molto diretto su queste vicende, perché mi è capitato di parlare di tutte le proprietà, diciamo, che hanno degli agganci stranieri, no, se vogliamo, no?
Continua ad aumentare in Italia.
Esatto, ma noi siamo il paese che da questo punto di vista è il meno adatto possibile, perché la burocrazia ci uccide, perché per aprire una finestra di una casa ci vogliono 54 permessi, arriva uno straniero abituato che a casa sua per aprire la finestra ci mette un quarto d'ora, e quindi questo è un paese che scoraggia gli investitori da fuori, perché un investitore quando viene qui fa un ragionamento che noi chiameremmo alla latina Dolt Des, che è una cosa che ha mosso il mondo, non a caso i romani ci fecero l'impero. Quindi il ragionamento di fondo è che io gli stranieri qui li vedo male, in assoluto, tant'è che il primo molla, no? Tacopina ha cambiato 5 club, quanto durerà Commisso non lo so, però posso dire quanto è durato Pallotta, quanto è durato quelli di prima, cioè non so quanto durerà
Friedkin
a Roma. Io sono scettico, perché il nostro non è un paese che incoraggia gli investimenti. Adesso io non voglio.
E guarda, è centrato però Massimo, perché lui parla del, almeno il suo entourage, si parla di questo training center che a Ancona da sempre manca, la sua volontà di realizzare questo centro sportivo, domani ne sapremo di più, e lì già si potrebbe scontrare questa volontà con i vincoli di cui parlavi, no?
Scusa, ma quanti presidenti di calcio sono caduti sulle cittadelle? Vogliamo fare l'elenco, ma l'ultimo sarà Commisso, che ci cade lo stesso. A Roma non parliamo dello stadio, perché sennò
non so quanto ha speso Pallotta per non fare lo stadio.
Esatto, cioè i grillini quando hanno vinto a Roma gli hanno messo i paloni gli hanno messo e non li hanno fatto fare. Ma a Terni, per esempio, Bandecchi sta faticando, nonostante ha speso 10 milioni per fare la Ternana quest'anno, e dopo aver vinto il campionato del record la stagione scorsa, gli compra lo stadio a 1,5 milioni che è un rudere, neanche va bene per farci un museo. Gli fa uno stadio nuovo, in cambio chiede di fare una clinica, non è che chiede di fare il trade center o un grattacielo di 12 piani, non gli fanno fare la clinica, ancora siamo alle tazzine, alle discussioni con la regione, il comune di Terni, la regione, perché naturalmente Bandecchi vuole una convenzione, questo penso che sia normale, ma
penso che chiunque, no, mette dei soldi in un impianto,
quelli, questo dà al comune di Terni 1,5 milioni di un rudere, perché compra lo stadio attuale per buttarlo giù, quindi spende altri soldi per buttarlo giù, e fanne uno nuovo che non so se avete visto, invito chiunque a digitare Ternana,
sì, stadio, sì, abbiamo
nuovo,
visto, molto bello.
Vedete che roba che è, avveniristico, bellissimo, eppure se ne parla da un anno.
Però Massimo, ancora, poi ci ritroviamo a dire che la gente non va allo stadio perché gli stadi sono vecchi, obsoleti, certo, inospitabili, gli ospitali inadatti, inadeguati. Però nessuno, cioè, poi non facciamo le cose che servono per, o scoraggiamo chi lo vuole fare, insomma, no? Perché ci diamo altri esempi ancora più illustri, a Ternana, perché ovviamente tu lo vivi da cronista, però se parliamo di Milano e di Roma siamo su due casi, direi.
Io ho portato l'esempio di Terni, al di là che la mia regione, però attenzione, perché Terni è già diverso da Roma e da Milano, perché Terni c'è un signore che fa una cosa che dalle altre parti non fanno, cioè compra lo stadio che già c'è, che è di proprietà comunale, come tutta la maggior parte, 99% degli stadi italiani, di proprietà pubblica, lo compra per buttarlo giù, quindi dai soldi al comune, gli dà 1,5 milioni, più dopo gli fa tutte le opere di urbanizzazione, viali, tutto, va bene, in cambio ha chiesto una clinica su un terreno che già c'ha, quindi non è che deve chiedere al comune un terreno,
sì, sì,
ce l'ha già. Allora sì, io credo, venendo da Ancona, che io auguro a questo signore, che non ho piacere ancora di conoscere, che sicuramente verrà con tanti propositi, di non scontrarti con quella che è la realtà tipica italiana, che metti i bastoni dalle ruote agli italiani, figuriamoci agli stranieri. A Siena mi chiedo quanto durerà l'armeno, il famoso, sì, imprenditore armeno, che c'ha anche un club a casa sua, va bene? Quanto durerà? Perché io sono molto curioso di capire, perché uno non può, in Lega Pro oltretutto, tutti sappiamo che se vuoi fare una squadra competitiva, cioè che sia di nome, vedi il Siena spenderà minimo 4 milioni, mi tengo basso, forse arriva anche a 5.
Introiti vicino allo zero.
Cioè, per fare che cosa? Ma anche i playoff al momento fa.
Infatti.
Non fa giocare i giovani, quindi non prenderà neanche
minutaggio
federale. L'armeno quanto dura di questo passo?
Certo.
Io non lo so, però adesso il vostro imprenditore dorico che si avvicinerà ai colori, che da domani prende in mano la situazione, sicuramente c'ha i soldi, sicuramente c'ha l'entusiasmo, sicuramente viene qui perché l'Italia è bella, perché abbiamo il mare, perché abbiamo tutto quello che ci pare. Ancona è una città meravigliosa, c'è anche tradizione, c'ha il porto, c'ha tutto. La mia domanda è: gli faranno fare un garage? Faranno fare un negozio di banane? Io non lo so se lo fanno fare, perché non è che lui può pensare di venire lì, l'anno prossimo fa una squadra competitiva, perché immagino che abbia voglia, no, di fare qualcosa di vero, però è normale che voglia investire, che voglia fare business.
Bene.
Perché è una parolaccia.
Grazie per queste riflessioni, Massimo. Domani ovviamente avremo modo di parlare anche di questo in corso di conferenza stampa, perché ci sarà anche l'amministrazione comunale, quindi vedremo. Capiremo quali sono gli orientamenti, o almeno così i prodromi di quello che accadrà. Massimo, per chiudere, veniamo alla partita di domenica, partita molto importante, perché c'è in palio il sesto posto, che non è assolutamente, come ricordavi, un piazzamento da buttare via. Gubbio 3 punti sotto, che si presenterà al Del Conero con 3 assenze pesanti, perché Di Noia, Bonini e Sarau erano diffidati, sono stati ammoniti. Quanto possono pesare queste assenze e come vedi questa partita?
E le assenze sono pesanti, tenendo conto che Cittadino c'ha la pubalgia e quindi Di Noia era diventato il sostituto di Cittadino come play.
Cittadino, ricordiamo, giocatore fondamentale per l'economia.
È stato importante nella scalata, anche per i gol e per gli assist. È stato un giocatore importante e c'ha la pubalgia. No? Proveranno a vedere se è recuperabile, ma non lo so. E Franco Fonte, che è l'altro centrocampista, per quante ne so, anche se non lo dicono, dovrebbe avere, insomma, quello che costringe a stare tutti dentro casa, e quindi oggettivamente la formazione può diventare un problema. Poi è chiaro che Gubbio ci ha spalluto in grandissima forma, questo ragazzo pieno di qualità, 10 gol, scuola fiorentina, veramente dotato di grandi mezzi, però certamente viene ad Ancona con delle defezioni importanti. È vero che il Gubbio ha vinto a Siena senza 8 titolari, quindi ha vinto a Siena senza 8 giocatori, il che è un precedente che deve quantomeno far capire all'Ancona che, al di là di chi manca, Torrente riesce sempre a far tornare i conti in certe situazioni, soprattutto in piena emergenza. ho citato quella di Siena perché è stata una vittoria clamorosa per certi versi, tenendo conto che oltretutto l'ha fatta in rimonta. Quindi,
e poi ricordiamo il fattore torrente, perché come dici tu, se
fai gli ombrelli piove tutto il giorno.
Bellissima questa.
A Gubbio se fai gli ombrelli, questa cosa, attenzione, la dico anche a lui, scherzando, lui lo sa che io la penso così. Cioè, insomma, ci sono degli allenatori, dirigenti, giocatori, per esempio, che in certe piazze gli riesce tutto, quindi non è una cosa così clamorosa.
Esatto.
Torrente a Gubbio nei due campionati di allora, 10 anni fa, due promozioni, è tornato che la squadra era penultima in classifica, l'ha salvata. Lo scorso campionato ha perso l'accesso ai playoff a 2 secondi dalla fine del campionato perché ha pareggiato la Virtus Vai con Verona, quindi i miracoli li sta facendo, è apprezzatissimo a Gubbio.
Benissimo, benissimo. Abbiamo già fatto la domanda a Massimo, anche quella dei nostri ascoltatori, sui risultati in serie del Gubbio, che ha interrotto con la Viterbese domenica, ma Gubbio insomma è una squadra che è in ottima condizione. E ti ringraziamo Massimo per il tuo intervento, come sempre molto interessante, hai fornito spunti molto interessanti anche in funzione della conferenza stampa di domani di Tiong. Grazie e spero di vederti presto, veramente.
Un saluto a tutti voi, grazie e buona serata.
Buona serata.
Bene, lasciamo Massimo Boccucci e ovviamente lo ringraziamo per essere stato con noi, per aver condiviso le sue opinioni che ci state mandando anche voi. Gianni X dice: una difesa si giudica dai 46 gol presi. E poi ancora nelle 10 sfide con le 5 squadre davanti,
abbiamo
due pareggi,
abbiamo detto due punti con Reggiana e Pescara in casa e il resto sconfitte. Sì, vabbè, ma
l'abbiamo detto già prima, sì. È un disame che era già stata fatta.
Grazie comunque dei messaggi che sono tanti.
Lizzi che dice: sto conoscendo tramite voi delle persone veramente stupende, mai banali. Si
riferisce
ovviamente a Boccucci che ha fatto, secondo appunto Lizzi, un'ottima analisi. Stiamo conquistando Massimo Gugi, un Gubbio che aveva raccolto una serie di risultati utili. Saluti da Gianluca. E vedo comunque amici o no a cui sto Tiong dà fastidio, diciamo che Ieti il fondo schiena, scrive Massimiliano.
E questa è un'altra lettura. Benissimo.
Vabbè.
Pubblicità e poi
non ce n'abbiamo più di pubblicità.
Allora
siamo stati così bravi che
le abbiamo già esaurite.
Esatto.
Possiamo andare direttamente col nostro ultimo ospite, ultimo solo in ordine cronologico, ma è un ospite di rilievo perché si tratta di Ferdinando, di assoluto rilievo, di Fernando Siani, giornalista di Inter TV, e, insomma, uno che lavora da tempo con una proprietà asiatica, quella di Zhang, presidente dell'Inter, e che quindi mi sembrava, è un amico, quindi mi sembrava assolutamente utile avere un suo contributo circa Tiong, circa le prospettive dell'Ancona. E quindi siamo andati a cercarlo e l'abbiamo anche raggiunto. Credo che adesso finalmente ce l'abbiamo con noi. Buonasera a Fernando Siani e ripeto di Inter TV. Fernando?
Sì, chiedo scusa, li sento bassissimo.
Adesso provo ad avvicinare il microfono, adesso mi senti meglio?
È un filo, guardi, non benissimo, però va bene, dai.
Aspetta che provo senza, perché qui abbiamo tutti gli apparati anti-Covid, forse adesso mi senti meglio perché...
Un po' meglio, la voce di prima la sentivo perfetta.
Era quella della nostra regia e comunque grazie a Fernando per essere con noi a Radio Tua, grazie. Allora, parlavamo di, come tu sai, insomma, di questo sbarco ad Ancona di un imprenditore malese come Tony Tiong, di riconosciuta solidità economica. Tu che insomma ne hai visti, ne stai vedendo di proprietà asiatiche anche da vicino, che idea ti sei fatto di questa novità nel panorama calcistico italiano?
Mi ha colpito molto perché è vero che sono tantissime ormai le proprietà straniere, anche le proprietà asiatiche. Mi ha colpito che si andasse ad investire su un club di Serie C. Evidentemente c'è tanto materiale, l'Ancona è un club storico, è un club che comunque ha tantissimo bacino d'utenza, no? Ci sono tifosi praticamente in tutta Italia, quindi è un po' un polo d'attrazione che insomma può avere un senso come investimento, come giustificazione dell'investimento. Sono molto curioso. Di solito le proprietà straniere provano ad imporre comunque il loro metodo di lavoro, affidandosi poi a dei professionisti presenti sul territorio. Ecco, sono molto curioso, sono sicuro che ci sarà il metodo di lavoro tipico di quelle aziende lì, di quel settore lì, ma sono sicuro ci sarà anche un affidamento importante a dirigenti esperti. Ecco, per esperienza mi viene in mente Marotta con Steven Zang, prima c'era stato Sabatini, sono sicuro che anche l'Ancona, magari con nomi di minor rilievo, però andrà ad agire in questo senso.
Ecco, quanto è importante nel realizzare i progetti e i programmi che scopriremo domani ufficialmente in conferenza stampa di Tiong, quanto è importante secondo te la scelta dello staff?
È importantissimo, è tutto. Viene da dire tutto, perché al di là della liquidità che sostanzialmente la proprietà straniera andrà a mettere nelle casse, e da lì poi in soldoni si valuta, no, la serietà di un progetto, sarà importantissimo, ecco, non sprecarla questa liquidità. E allora bisognerà per forza affidarsi a qualcuno che sa come si fa. Onestamente non so quali sono i nomi che circolano, ma sono sicuro che anche in queste ore si staranno proponendo in tantissimi, ed è davvero importante scegliere uno staff giusto, uno staff che magari anche con un portafoglio importante sappia come spendere i soldi, come gestirlo. E non è banale questa cosa, perché mi viene in mente il Bari, che sono anni che può disporre di un budget che forse è 10 volte superiore a quelli degli altri club di Serie C, eppure fa fatica. E allora è davvero importante gestire il patrimonio che ci sarà, ma soprattutto gestire le conoscenze, tra l'altro anche programmare, perché immagino che comunque adesso ci sia già la testa proiettata alla prossima stagione. È importante adesso fare l'investimento giusto sullo staff e poi di riflesso sui calciatori.
Certo, Fernando, proprio perché riguarda un discorso che riguarda da vicino Inter e Milan, e tu lo stai seguendo penso anche quello con molta attenzione, parliamo delle strutture dello stadio. Prima l'ospite che ti ha preceduto, un collega, Massimo Boccucci, poneva l'accento sul fatto che in Italia è sempre difficile realizzare strutture nuove. A Milano cosa sta succedendo con lo stadio nuovo di Milan ed Inter?
Guarda, credo che tu abbia centrato il tema. Milano sta facendo di tutto, mi viene da dire, perché ci sono progetti già approvati, ma evidentemente c'è un limite burocratico che è troppo grande da superare, e si parlava anche di andare a Sesto San Giovanni, che sarebbe davvero un punto di rottura clamoroso se ci pensiamo, tra l'altro anche la certificazione che fino adesso si è perso tanto tempo, perché si parla del nuovo stadio di Inter e Milan da tanti anni, e immaginare di ricominciare da zero, ecco che insomma ti viene da pensare. È vero, questo è un tema davvero, davvero importante. È anche vero che però sono tante le realtà che adesso pian piano il proprio stadio ce l'hanno o lo stanno realizzando.
Beh, l'Atalanta c'è riuscita.
Sì, l'Atalanta c'è riuscita, ma anche la Fiorentina con Commizzo non c'è chiaramente ancora il nuovo stadio, però quello è uno dei suoi punti principali. Ha investito su un centro sportivo che sarà uno dei più grandi d'Europa. E anche lì parliamo di una proprietà straniera, quindi è chiaramente anche lì uno dei punti sui quali sicuramente non si può andare oltre. Bisogna assolutamente agire in questo senso se si vuole poi andare a paragone con tutti i grandi club d'Europa. Io per lavoro, per fortuna, mi capita di vedere spesso gli stadi in giro per l'Europa, e devo dire che la differenza con l'Italia è
abissale. È vero. Ricordiamo che Milano non è riuscita nemmeno a sfruttare, ormai credo siamo fuori tempo massimo, il traino del prossimo appuntamento importantissimo per la città meneghina, che sono le Olimpiadi invernali, no?
Sì, vediamo. Insomma, prima della pandemia Milano sembrava il centro del mondo, anche dal punto di vista sportivo, poi forse qualcosa è andato in cortocircuito, ci sta, perché oggettivamente è successo qualcosa che era difficilissimo da prevedere, però vediamo. Io ci credo ancora, onestamente, no? Credo ancora in questo traino, credo ancora nell'importanza di un evento così grande che di riflesso ti trasforma la città, trasforma anche il tuo modo di intendere quello che era lo sport prima di una situazione del genere. Quindi secondo me c'è ancora tempo. Certo è che diciamo che i bonus, ecco, sono finiti.
Tornando all'Ancona, e in questa prospettiva che secondo me è fondamentale, perché già dall'entourage di Tiong è trapelata questa forte intenzione di realizzare un training center, quindi una cittadella dello sport, una casa dell'Ancona che l'Ancona non ha. Quanto è importante secondo te per una proprietà straniera riuscire a realizzare una struttura che dia valore alla società, valore anche economico, perché parliamo di solidità, no? Quando ci sono le strutture, e anche il valore sportivo, perché questo permette di portare avanti anche il discorso del settore giovanile.
Assolutamente, è fondamentale, te la ribalto questa considerazione. È importantissimo avere un proprio centro sportivo di livello anche in un eventuale futuro in cui poi magari si vorrà vendere l'Ancona. Quindi è fondamentale avere delle strutture di qualità e di livello.
Cioè stai dicendo che una società che dispone di una propria struttura è attrattiva,
esatto,
anche in ottica futura.
Assolutamente sì. È fondamentale. È un punto chiave. Sono tanti i club in realtà, non credere che non hanno un centro sportivo che è di proprietà. Molti lo dividono col comune oppure con altri.
Pagano l'affitto, diventa una passività.
Assolutamente sì. Avere una propria proprietà, ecco, perdonami il gioco di parole, aumenta assolutamente il valore economico dell'azienda ancora, in questo caso, ma in generale ti permette poi un potere di mercato eventuale, futuro, stiamo parlando per 100 anni in cui questa proprietà decide di andare via, lascerà comunque qualcosa. Guarda, mi viene in mente ad esempio il caso del Napoli, che questa cosa non ce l'ha,
non ha
un suo stadio, non ha un suo centro sportivo. Quindi in un'eventuale cessione di una società comunque gloriosa come il Napoli, ecco, cosa c'è di concreto? Il valore della rosa è basta.
Non c'è altro. Certo.
Eventualmente invece bisogna chiaramente lavorare in questo senso, no? per acquisire valore, per acquistare davvero tutto. E poi ovviamente c'è tutto il discorso sportivo, perché se vuoi ambire a qualcosa di più dal punto di vista sportivo, e noi siamo romantici e ci piace pensare così, devi avere chiaramente le strutture che ti permettono di allenarti nel modo migliore possibile, quindi un progetto sportivo importante uguale centro sportivo importante.
Ecco Fernando, per chiudere questa interessantissima panoramica che hai fatto, nel tuo cammino professionale hai incontrato anche una realtà come l'Udinese, se non ricordo male. Ecco,
verissimo.
Hai lavorato ad Udine e all'Udinese, che secondo me per certi versi è stata una società pionieristica nel nostro panorama. Adesso torno molto indietro nel tempo con la storia di Zico, no? Che comunque fu, a differenza di Ronaldo, fu invece uno straordinario upgrading per Udine e per l'Udinese. Ecco, dal punto di vista proprio delle strutture invece, come si è mossa l'Udinese?
Ma io direi alla grande. Ti dico solo questo: sono arrivato nel novembre 2013 e lo stadio era in costruzione, giocavano in un cantiere, no?
Sì.
E settembre 2014 lo stadio era finito.
E questo
per dirti cosa, l'Udinese in estate, in quelle estate lì, guarda, non vorrei sbagliarmi, ma vende Sanchez. Ok?
Sì.
E non fa un investimento forte su un altro calciatore, ma sceglie di investire sullo stadio. E sul centro sportivo.
Ecco, ti volevo proprio qui perché, per chiudere, in fondo, forse dico questa è un'espressione che a qualcuno potrebbe sembrare blasfema, perché la storia dell'Udinese degli ultimi decenni è fatta di Serie A, no? Mentre l'Ancona Metelica, l'Ancona ha visto la Serie A solo in 2 anni. Però non è che fra come ambiti territoriali, bacini, fra Udine ed Ancona ci sia un abisso. Però l'Udinese l'Udinese è da 30 anni fra Serie A e Serie B e l'Ancona no. Forse la differenza la fa proprio questo modo di ragionare. Io vendo Sanchez e coi soldi faccio lo stadio, anche soldi.
Anche l'Atalanta, guarda, cioè per non andare troppo indietro a Sanchez, l'Atalanta, non so, vende Romero e investe sullo stadio.
Ecco, questo è importante.
Proprio lì vicino. Sì, sì, ma ci sta. E credo che anche i top club alla fine vanno in questa direzione, no? Cioè non investono più
e lo dico,
tutto quello che ricavano.
Ti ringrazio e lo dico a beneficio di chi ci ascolta. Non chiediamoci solo quali giocatori Tiong porterà ad Ancona per cercare magari di vincere il campionato di Serie C dell'anno prossimo, perché lui sicuramente è ambizioso e vorrà provarci, ma chiediamoci soprattutto se riuscirà a realizzare questi progetti che ci sono. Fernando, ti ringrazio, molto
grazie.
Molto interessante quello, lo spaccato che ci hai aperto, e a risentirci presto, è stato veramente un piacere averti con noi.
A presto, grazie mille, buona
grazie.
Serata.
Bene, lasciamo a questo punto anche il nostro ultimo ospite e ringraziamo ovviamente per essere stato con noi. E questi sono i misteri, caro Nando, quando si usa il viva voce.
Sì.
Succede che si sente poi male se si usa
il
viva
voce. Ah, perché lui usava il viva voce.
Si sente dei rumori forti che erano in sottofondo, quindi...
Io comunque ho cercato di avvicinarmi il più possibile.
Avvicinati, sì, perché ti sentiva lontano, ma poi dopo il resto è dovuto al fatto appunto dell'uso del viva voce. Più di tanto, dice, la tecnologia non può.
Non
allora,
può.
Grande Fernando, scriveva Fanta Bartolini. Gianluca Giardini, Avella, il portierori confermato. Alessandro invece, Mangoni scrive:
cioè Giampaolo mandava un messaggio, lo leggo solo adesso. A Fernando Siani, Milano è solo rossonera. Ma insomma, Fernando Siani veramente ha lavorato in diverse realtà, perché lui ha lavorato a Sport Italia, all'Udinese, a Prime, quindi insomma adesso lavora a Inter TV, ma qui stiamo parlando di professionisti, non di tifosi, insomma, ecco.
Alessandro Mangoni dice: io sinceramente tutte queste critiche non le capisco. È stata costruita una squadra giovane a basso costo, con giocatori che si affacciano per la prima volta in Lega Pro, sono sesti dall'inizio del campionato e c'è gente che critica l'allenatore. Per chi di calcio un po' ne capisce, ieri sera ci sarà accorto che il Modena è un'altra categoria, con gente in panchina che ha fatto tanta Serie B. E detto questo, a perde non piace a nessuno, anzi mi fa tirare il fondoschiena un bel po', ma non neghiamo l'evidenza. Questa società, compresi i ragazzi e il mister, stanno facendo una grande stagione. Pensando
grazie.
Di Alessandro Mangoni.
Grazie.
Bene, ci siamo,
è tutto, ci siamo.
Allora, domani noi non saremo in onda nella versione punto biancorosso, ma saremo invece...
Sarà un punto biancorosso in diretta.
In diretta, cioè sempre in diretta.
Dalla Mole.
Sarà live alla Mole di Ancona, dove i protagonisti, ovviamente, sarà la nuova dirigenza.
Sarà tutto lo staff di punto biancorosso per fornirvi ogni minuto e ogni parola della conferenza stampa di Tony Tiong e di Mauro Canil alla Mole, ore 18, ricordatevi, noi saremo già in diretta qualche minuto prima, avremo tutto ciò che serve per raccontarvi e per farvi vivere quello che accadrà alla Mole. Appuntamento importantissimo.
Oggi tutti a lezione di inglese, quindi che domani tutti pronti.
Abbiamo anche la traduttrice.
Il minimo, perché sennò credo che non faremo grande bella figura. Grazie a Ferdinando Vicini.
Grazie a te, grazie alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, e ricordiamo che abbiamo avuto con noi Renzo Tasso, doppio ex di Gubbio ed Ancona, in vista dell'impegno di domenica 14:30 Ancona Materica Gubbio. Poi Michele Avella, portiere dell'Ancona, Massimo Boccucci, giornalista del Corriere dello Sport, e Fernando Siani, giornalista di Inter TV.
Grazie a voi, noi torneremo domani con la replica alle ore 13, fra poco la versione podcast, e poi invece domani sera a partire dalle 18, qualche istante prima se sarà possibile, e invece per trasmettervi e ascoltare assieme questa conferenza stampa organizzata dalla Cora Materica di presentazione del progetto per quello che concerne il futuro biancorosso. Ancora un grazie a Ferdinando Vicini.
Buonasera a tutti.
Punto biancorosso. Il programma è stato offerto da...
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui trovare il gusto genuino della felicità. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella burrata e stracciatella dai Monti Sibillini.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.